Buonasera a tutti, benvenuti a uno degli appuntamenti con i classici di Hollywood Party. Io sono Enrico Magrelli, vi accompagnerò nell'ascolto, nella visione di questa sera, che è dedicata a un film molto recente, un film del 1994, il titolo Forrest Gump, ed è un film che è diventato quasi immediatamente, nonostante all'inizio alcune recensioni, non pensiamo soltanto all'Italia, ma proviamo a immaginare il mondo intero da questo punto di vista, alcune recensioni erano abbastanza tiepide. Forrest Gump è diventato un piccolo grande capolavoro pop, popolare, proprio perché è uno di quei film che riesce a combinare un piano narrativo, una confezione, una messa in scena piuttosto raffinate con dei temi poi di presa immediata. Il piccolo grande Forrest Gump, interpretato magnificamente da Tom Hanks, seduto su una panchina mentre aspetta un autobus, racconta dagli ascoltatori occasionali la propria storia, e la propria storia si intreccia profondamente con la storia degli Stati Uniti. Cominciamo però a seguire questo film. Il film, come qualcuno ricorderà, dura più di 2 ore. Noi naturalmente ve ne proporremo una sintesi molto, molto ampia, ma cominciamo proprio con i titoli di testa, che seguono la leggerezza, le volute di una piuma, immagine che tornerà poi nella sequenza finale. E in fondo questa piuma, senza voler subito giocare sul piano metaforico, è lo stesso Tom Hanks Forrest Gump che attraversa piccoli grandi disastri, piccole grandi novità, con la leggerezza, l'inconsapevolezza di una piuma portata dal vento degli eventi. Cominciamo dagli attori: Tom Hanks, Robin Wright Penn, Gary Sinise, Sally Field nel ruolo della madre di Forrest. Il film è diretto da Robert Zemeckis, quasi coetaneo di Tom Hanks, insieme avevano lavorato sul set di Castaway. La sceneggiatura è scritta da Eric Roth ed è tratto da un romanzo scritto da Winston Groom. La musica, la colonna sonora, è molto importante in questo film, è curata da Alan Silvestri, e la scenografia, le location, le ambientazioni sono di Rick Carter.
Mi chiamo Forrest Gump.
Vuole un cioccolatino?
Potrei mangiarne una tonnellata, questi qui.
Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolatini.
Non sai mai quello che ti capita.
Quelle scarpe devono essere comode.
Commetto che con quelle ci cammina tutto il giorno e non sente niente.
Magari ce l'avessi così anch'io.
Mi fanno male i piedi.
Mamma diceva sempre che dalle scarpe di una persona si capiscono tante cose. Dove va? Dove è stata? Quante scarpe ho commesso io? Scommetto che se mi sforzo tanto riesco poi a ricordare il primo paio. Mamma disse che quelle mi portavano dovunque. Disse che erano le mie scarpe magiche.
Ecco fatto, Forrest. Ora puoi aprire gli occhi. Facciamoci un giretto. Come te le senti? Ha le gambe robuste, signora Gump. Robuste come quelle dei bambini forti. Ma la sua schiena è più contorta di un politico. Però noi ora gli raddrizziamo, non è vero, Forrest?
Forrest!
Quando ero piccolino, mamma mi mise il nome di un eroe della guerra di secessione, il generale Nathan Bedford Forrest. Diceva che in qualche modo eravamo parenti. Lui aveva fatto una cosa, aveva messo su un circolo chiamato Ku Klux Klan. Si mettevano addosso mantelli e lenzuola e andavano in giro come tanti fantasmi o spiriti o cose così. Mettevano le lenzuola anche sui cavalli per andare in giro. Comunque è così che ho avuto il mio nome, Forrest Gump. Mamma diceva che quel Forrest era per ricordarmi che tutti facciamo cose che non hanno molto senso.
Aspetta, ci penso io. Aspetta, ecco. Reggiti. Oh. Che cosa avete da guardare? Mai visto un bambino con un apparecchio alle gambe in vita vostra? Non permettere mai a nessuno di dirti che è migliore di te, Forrest. Se Dio avesse deciso che fossimo tutti uguali, avrebbe dato a tutti un apparecchio alle gambe.
Quando mamma mi spiegava le cose, io le capivo sempre. Vivevamo a quasi un quarto di miglio fuori dalla statale 17, a quasi mezzo miglio dalla città di Greenbow, in Alabama. Sta nella contea di Greenbow. La nostra casa era della famiglia di mamma da quando il nonno del nonno di suo nonno aveva attraversato l'oceano quasi 1000 anni fa o cose così. Siccome eravamo solo io e mamma e c'erano tutte quelle stanze vuote, mamma aveva deciso di affittarle, soprattutto a gente di passaggio, tipo da Mobile, Montgomery, posti come questi. Mamma e io facevamo i soldi così. Mamma era una donna molto in gamba.
Ricordati quello che ti ho detto, Forrest. Tu non sei diverso da chiunque altro. Hai sentito quello che ti ho detto, Forrest? Tu sei uguale a tutti gli altri ragazzi. Tu non sei diverso.
In questa prima scena abbiamo ascoltato anche una delle frasi celebri del film: la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. Frase che poi è diventata di uso comune. E un'altra battuta fondamentale che probabilmente molti degli ascoltatori ricorderanno è: stupido è chi lo stupido fa. Proprio perché il problema di Forrest Gump, come si capisce da questa prima parte del racconto, è quello di avere un quoziente di intelligenza lievemente irregolare, un po' più basso di una presunta immaginaria media. E ovviamente questo fa sì che a scuola non lo vogliano, però la madre, interpretata magnificamente da Sally Field ha soltanto 10 anni più di Tom Hanks, però è totalmente credibile nel ruolo della madre, utilizza la seduzione, si concede al preside. A scuola incontra Jenny, che sarà l'amica, l'amore, la passione, l'unica donna della sua vita, e sempre nell'infanzia impara a correre e corre come pochi altri. Torniamo al film e scopriamo meglio chi è Jenny, che cosa accade quando poi si passa a un altro livello di studio e come in America in quegli anni studiare non era un diritto di tutti.
Si ricorda che l'ho detto che Jenny non voleva mai tornare dai suoi? Beh, viveva in una casa che era vecchia quanto l'Alabama. Sua mamma era andata in cielo che lei aveva 5 anni e suo papà era una specie di contadino.
Jenny!
Era un uomo molto affettuoso. Stava sempre
Jenny.
A baciare, a toccare lei e le sue sorelle. E poi una volta Jenny non era sull'autobus per andare a scuola.
Jenny, perché non sei venuta a scuola?
Psst, papà sta dormendo, fa piano.
Jenny!
Andiamo!
Jenny! Dove ti sei cacciata? Ragazzina, meglio per te se torni! Dove sei?
Prega con me, Forrest, prega con me.
Jenny!
Signore, fammi diventare un uccello, così posso volare lontano, lontano da qui. Signore, fammi diventare un uccello, così posso volare lontano, lontano da qui.
Mamma diceva sempre che Dio è misterioso.
Jenny!
Quel giorno non fece diventare Jenny un uccello. In cambio, fece dire alla polizia che Jenny non doveva più restare in quella casa. E lei andò a vivere da sua nonna, dalle parti di Creekmore Avenue. E io ero felice perché stava a 2 passi da me. Delle sere, Jenny usciva di nascosto e veniva a trovarmi a casa mia, perché diceva che aveva paura. Paura di cosa? Non lo so. Ma secondo me del cane della nonna. Era molto cattivo. E comunque, Jenny e io fummo grandissimi amici tutti quegli anni fino al liceo.
Ehi, scemo!
Piantala! Corri, Forrest, corri!
Ehi! Mi hai sentito, scemo?
Corri,
forza,
Forrest!
Sali, sali! Muoviamoci! Sta scappando, dai che lo prendiamo! Dai, dai!
Corri, Forrest, corri!
Di solito correvo per arrivare dove stava andando. Non ho mai pensato mi poteva servire.
Quello chi diavolo è?
Quello lì è Forrest Gump, coach. È solo l'idiota del paese.
E indovini un po', mi capitò di andare anche all'università.
Corri, stupido figlio di puttana, corri! Quello sarà pure il più stupido figlio di puttana della terra. Ma corre come una lepre!
Ora, forse ero io, ma gli anni dell'università erano molto confusi.
In base all'ordinanza della corte, oggi è avvenuta l'integrazione razziale nell'Università dell'Alabama. 2 negri sono stati ammessi, ma solo dopo che il governatore George Wallace ha messo in atto la sua protesta simbolica di piazzarsi davanti all'ingresso della scuola.
Earl,
Che succede?
Gli scarafaggi vogliono entrare nella scuola.
Scarafaggi? Gli scarafaggi cercano sempre di entrare in casa e mamma li schiaccia con la scopa.
Non gli scarafaggi veri, idiota, i negri. Ora vogliono andare a scuola con noi.
Con noi? Davvero?
Poco dopo che il governatore Wallace aveva mantenuto la promessa di bloccare l'entrata, il presidente Kennedy ha chiesto al segretario della difesa di intervenire con la forza militare. Con queste immagini registrate vi mostriamo l'incontro tra il generale Graham, comandante della Guardia Nazionale, e il governatore Wallace.
Perché questi uomini della Guardia Nazionale sono qui come soldati federali per i cittadini dell'Alabama. Vivono entro i nostri confini e sono tutti nostri fratelli. Noi stiamo vincendo questa battaglia perché stiamo mettendo in guardia il popolo americano contro i pericoli di cui abbiamo parlato tante e tante volte, che oggi sono così evidenti. Un'autentica dittatura militare si instaurerà tra poco in questo paese.
E così, al calare del giorno, nell'Università dell'Alabama a Tuscaloosa è avvenuta l'integrazione. E gli studenti Jimmy Hood e Vivian Malone sono stati iscritti ai corsi estivi.
La nostra è una scuola per bianchi!
Signorina, le è caduto il libro! Signorina!
Il governatore Wallace ha mantenuto la promessa. Andando al campus di Tuscaloosa ha evitato che si verificassero tumulti.
Ehi, ma quello non è Gump.
Il telegiornale
no,
della.
Ma non è possibile.
Presenterà uno speciale.
Sì, che è lui, porco diavolo.
Università dell'Alabama alle 19:30, ora della costa orientale.
Pochi anni dopo, quell'ometto arrabbiato davanti all'ingresso della scuola ebbe la bella idea di voler fare il presidente. Ma qualcuno non era d'accordo. Però non morì, sa?
È il mio autobus questo.
È il numero 9?
No, il numero 4.
Mi ha fatto piacere parlare con lei.
Me lo ricordo quando è successo. Quando Wallace fu ferito. Io stavo all'università.
Era un'università per ragazze o per ragazze e ragazzi insieme?
La mia era mista.
Perché Jenny era andata in una dove io non potevo. Quella era per ragazze soltanto. Ma andavo a trovarla a ogni occasione.
Mentre il percorso di Forrest Gump sarà un percorso costellato di accidenti e di incidenti, ma che poi portano sempre a un finale positivo, Jenny vivrà tutte le contraddizioni, tutti i problemi, tutte le debolezze, le fragilità della gioventù di quegli anni. Naturalmente Forrest Gump incontrerà tutti, e in questa scena, pensate un po', provate ad ascoltare chi finisce con l'incontrare.
Gli anni dell'università volavano perché giocavo tanto football. Mi avevano anche messo in una cosa chiamata selezione universitaria americana, dove ti capita di incontrare il presidente degli Stati Uniti.
Il presidente Kennedy oggi si è incontrato con la selezione universitaria americana nella sala ovale.
Ora, la cosa veramente buona quando incontri il presidente degli Stati Uniti è il mangiare. Ti mettono in una piccola stanza dove c'è praticamente ogni ben di Dio. E siccome per prima cosa non avevo fame, ma sete, e seconda cosa era gratis, avrò bevuto quasi 15 Dr. Pepper.
Congratulazioni, come si sente a far parte della selezione americana?
È un onore, signore.
Congratulazioni, come si sente a far parte della selezione americana?
È bellissimo, signore.
Congratulazioni, come si sente a far parte della selezione americana?
Fantastico, signore.
Congratulazioni, come si sente?
Devo fare pipì.
Credo che abbia detto che deve fare pipì.
Tempo dopo, non so perché, qualcuno sparò a quel simpatico giovane presidente mentre stava nella sua macchina. E pochi anni dopo il fatto, qualcuno sparò anche al suo fratellino. Solo che questo stava nella cucina di un albergo. Deve essere dura avere fratelli. Non saprei dire.
Forrest Gump.
E indovini un po'? Dopo solo 5 anni di partite di football, io ho preso la laurea.
Le mie congratulazioni, figliolo.
Mamma era così orgogliosa.
Forrest, sono così orgogliosa di te. Dai, questo te lo tengo io.
Le mie congratulazioni, figliolo. Di, hai mai fatto un pensierino sul tuo futuro?
Una volta laureato, dopo aver incontrato Kennedy, ma Forrest Gump, grazie agli effetti speciali molto particolari che poi hanno dilatato il lavoro di post-produzione, ma poche volte gli effetti speciali poi hanno una funzione non tanto di stupire lo spettatore quanto di avvalorare una creatività e una ispirazione che falsa la storia, ma la falsa in modo totalmente credibile. Dopo la laurea è il momento di entrare nell'esercito mentre si profilano i venti di guerra del Vietnam.
All'inizio mi sembrava di aver fatto qualche sbaglio, perché era il mio primo giorno di reclutamento e già mi ero preso una bella sgridata.
Siediti se vuoi.
Non sapevo chi potevo incontrare e che domande potevano farmi.
Sei stato su una vera barca per gamberi?
No, ma sono stato su una per uomini.
Sto parlando di una barca per prendere i gamberi. Ho lavorato sulle barche per gamberi tutta la vita. Ho cominciato sulla barca di mio zio, cioè il fratello di mia madre, quando avevo più o meno 9 anni. Stavo cercando di comprare una barca per me e mi è arrivata la chiamata. Il mio vero nome è Benjamin Buford Blue, ma tutti quanti mi chiamano Bubba. Così si chiamavano quei vecchi bifolchi razzisti, di non è incredibile.
Io mi chiamo Forrest Gump. Tutti quanti mi chiamano Forrest Gump. Così Bubba veniva da Bayou La Batre, in Alabama. Sua mamma cucinava gamberi. E la mamma di sua mamma cucinava gamberi. E la mamma della mamma di sua mamma cucinava gamberi anche lei. La famiglia di Bubba sapeva tutto di tutto sul commercio dei gamberi.
E io so tutto di tutto sul commercio dei gamberi. Perciò mi metterò nel commercio dei gamberi in prima persona quando esco dall'esercito, capito?
Ok.
Gump! Qual è il tuo solo scopo in questo esercito? L'hai imparato?
Fare tutto quello che mi dice, sergente istruttore!
Maledizione, Gump! Sei un maledetto genio! È la risposta più azzeccata che abbia sentito! Devi avere un maledetto quoziente intellettivo di 160! Sei maledettamente dotato, militare Gump! Ascoltatemi, lavativi!
Quello lì. Ora, non so perché io nell'esercito ci stavo come un pesce dentro l'acqua. Non è così difficile. Devi solo rifare il letto lindo e pinto e stare in piedi diritto. E ogni domanda rispondere sempre: sì, sergente istruttore.
Sono stato chiaro?
Sì, sergente istruttore!
Non devi fare altro che trascinare le reti sul fondo. Se la giornata è buona, peschi più di 50 kg di gamberi. E se tutto va bene, 2 uomini che pescano per 10 ore, meno quello che spendi in nafta, ci fanno...
Sergente istruttore!
Gump! Perché hai montato quell'arma così in fretta, Gump?
Perché l'ha detto lei, sergente istruttore?
Cristo santo benedetto! Ora la compagnia ha un nuovo record! Se non fosse un peccato sprecare un bravissimo soldato semplice, ti raccomanderei per la scuola ufficiale, Gump! Tu diventerai un generale un giorno, Gump! Ora smonta quell'arma e va avanti!
Comunque, come ti dicevo, il gambero è un frutto del mare. Te lo puoi fare sia arrosto che bollito, grigliato, al forno, saltato. C'è lo spiedino di gamberi, gamberi con cipolle. Suppa di gamberi, gamberi fritti in padella, con la pastella, a bagnomaria, gamberi con le patate, gamberi al limone, gamberi strapazzati, gamberi al pepe, minestra di gamberi, stufato di gamberi, gamberi all'insalata, gamberi e patatine, polpette di gamberi, tramezzini coi gamberi. E questo è tutto, mi pare.
Di notte nell'esercito ti senti solo solo. Ci sdraiavamo sulle nostre brande e avevo nostalgia di mamma e... avevo nostalgia di Jenny. E viene fuori che Jenny si era cacciata in un pasticcio per certe sue foto con addosso il maglione dell'università e che perciò l'avevano cacciata. Ma non era stata una brutta cosa, perché uno che c'ha un teatro a Memphis, nel Tennessee, vide quelle foto e offrì a Jenny un lavoro, cantante in uno spettacolo. Alla prima occasione presi l'autobus per Memphis per vederla in quello spettacolo.
Ambra, fiamma, ambra! Bello applauso, ragazzi!
Va a vedere lo spettacolo di Jenny e naturalmente quando vede Jenny cantare nuda interviene in sua difesa, ma le cose sono molto complicate. Jenny e Forrest sono cresciuti, l'atteggiamento di Jenny rispetto alla vita è totalmente diversa da quella che ha e che guida in modo tenace, in modo ostinato gli atteggiamenti, le scelte di Forrest.
Non puoi continuare a fare così, Forrest. Non puoi continuare a cercare sempre di salvarmi.
Ma quelli ti mettevano le mani addosso.
Tutti cercano sempre di mettermi le mani addosso. Vedi, non devi fare questa storia ogni volta che compari.
Che posso farci? E ti amo.
Forrest, tu l'amore non sai che significa.
Ti ricordi quando abbiamo pregato, Forrest? Abbiamo pregato Dio di trasformarmi in uccello per farmi volare lontano, lontano. Credi che potrei volare da questo ponte?
Che vuoi dire, Jenny?
Niente. Devo andarmene via.
Aspetta, Jenny.
Forrest, sta alla larga da me, capito? Sta alla larga da me, per favore. Me lo dà un passaggio?
Da che parte va?
Non importa.
Salti su. Allora addio, Jenny. Mi spediscono in Vietnam. È tutto un altro paese.
Puoi aspettare un momento. Senti, mi devi promettere una cosa, d'accordo? Se ti trovi nei guai, non cercare di fare il coraggioso, ma corri, hai capito? Pensa solo a correre.
Ok.
Jenny, ti scriverò tutti i giorni. E tutto a un tratto se n'è andata.
È il momento drammatico, tragico del Vietnam e Forrest Gump ritrova il suo amico Benjamin Bubba Blue e incontra un altro personaggio, il tenente Dunn, interpretato benissimo da Gary Sinise, che sarà poi un altro dei personaggi che affiancheranno Forrest per tutta la sua vita.
Il tenente Dunn sì che era bravo, era lui il mio tenente, che fortuna per me. Viene da una lunga e gloriosa tradizione militare. Qualcuno della sua famiglia aveva combattuto ed era morto in ogni singola guerra americana.
Pigliali a calci nel sedere, agli ordini, tenente. Tanti da fare.
Gli toccava essere all'altezza di un sacco di cose.
Così voi due venite dall'Arkansas, eh? Bene. Ci sono passato. Little Rock è una bella città. Ora, posate i vostri arnesi. Andate dal sergente del plotone ed equipaggiatevi per la battaglia. Se poi avete fame, lì abbiamo delle bistecche sul fuoco. Ci sono due ordini precisi in questo plotone. Uno, state attenti ai vostri piedi. Due, cercate di non fare niente di stupido. Tipo farvi ammazzare.
Spero veramente di non deluderlo.
Naturalmente la percezione del Vietnam ha filtrato attraverso la memoria, attraverso gli occhi di Tom Hanks e Forrest Gump, assumono subito un altro valore, un altro colore, un'altra tinta.
Allungate il passo, allungate
la cosa
passo.
Bella del Vietnam era che c'era sempre un posto dove andare.
Parate in quel buco! Gump, controlla quel buco.
E c'era sempre una cosa da fare.
Dai, pronti va. All'attacco!
Ammagliatevi, copritegli le spalle!
Un giorno cominciò a piovere e non la smise più per 4 mesi. Siamo stati sotto le piogge di tutti i tipi. Quella fina fina che ti punge, quella grossa grossa che ti ammacca. La pioggia che scorreva giù di lato e a volte la pioggia che veniva anche dritta dritta da sotto. Accidenti, pioveva anche di notte.
Ciao Forrest!
Ciao, Bubba.
Facciamo che io mi appoggio contro la tua schiena e tu contro la mia. In questo modo non ci tocca dormire con la testa nel fango. Sai perché la nostra società funziona, Forrest? Perché ognuno si prende cura dell'altro. Come fratelli o cose del genere. Ehi, Forrest, c'è una cosa a cui ho pensato. E ho una domanda molto importante da farti. Che ne dici di entrare nel commercio dei gamberi con me?
Ok.
Amico, sai una cosa? Io ho già calcolato tutto. Con 8 chili di gamberi ci paghiamo la barca. Con 8 chili la nafta. Viviamo direttamente sulla barca, non paghiamo l'affitto. Io sarò il capitano, possiamo cavarcela da soli. Dividiamo ogni cosa a metà. Amico, parlo di 50 e 50. E poi, Forrest, ti mangi i gamberi gratis.
Questa è una grande idea. Bubba aveva avuto una grande idea. Scrissi perfino ai geni e le raccontai tutto. Le mandavo lettere, non tutti i giorni, ma quasi. Le dicevo quello che facevo e le chiedevo quello che faceva lei. E le dicevo che pensavo sempre a lei. E che avevo una gran voglia di ricevere una sua lettera, non appena trovavo un momentino per scrivermi. Aggiungevo sempre che stavo bene e poi firmavo ogni lettera. Con affetto, Forrest Gump.
Forrest Gump è veramente un personaggio incredibile, l'eroe positivo per caso, consapevole, inconsapevole, salva la vita ad un gruppo di suoi commilitoni, e però non può fare nulla per due altri personaggi che gli stanno particolarmente a cuore.
Lo sapevo che era l'ultima volta che io e Bubba ci parlavamo, se no trovavo qualcosa di meglio da dire.
Ehi, Bubba.
Ehi, Forrest. Forrest, perché è successo?
Ti hanno sparato.
Poi Bubba disse una cosa che non dimenticherò mai.
Voglio tornare a casa.
Bubba era il mio migliore buon amico. E anch'io lo so che non è una cosa che uno trova dietro l'angolo. Bubba doveva diventare il capitano di una barca per gamberi, ma invece morì lì, vicino a quel fiume, in Vietnam. È tutto quello che ho da dire su questa faccenda.
È stato un proiettile, vero?
Un proiettile?
Che è saltato fuori e l'ha morso.
Oh, sì, signore. Mi ha morso dritto nel posteriore, sì. Dissero che era una ferita da $1 milioni, ma quei soldi ce l'avrà l'esercito perché non ho ancora visto un centesimo di quei dollari. La sola cosa buona quando uno è ferito nel posteriore è il gelato. Mi dettero tutto il gelato che volevo. E indovini un po', nel letto accanto al mio c'era un mio buon amico.
Tenente Dan, le ho portato gelato alla crema. Tenente Dan, gelato alla crema.
E mentre in ospedale suo compagno, suo vicino di letto è il tenente Dan, che non tollera, che non accetta questa sua nuova condizione di uomo che non ha più le gambe. Forrest però è inarrestabile, trova sempre qualcosa da fare, si avvicina a quella che storicamente nel 1971 è stata definita la politica del ping pong, quella che ha portato al riavvicinamento fra il governo statunitense e quello cinese, quindi il riavvicinamento fra Nixon e Mao. E non a caso Forrest impara a giocare a ping pong e impara a giocare non come un dilettante ma come un vero campione.
Non so perché, ma il ping pong mi veniva naturale.
Vedi? Qualunque idiota ci riesce.
Così cominciai a giocarci sempre. Giocavo a ping pong anche quando non avevo nessuno con cui giocare a ping pong.
È un fenomeno.
Quelli dell'ospedale dicevano che mi calzava come un guanto. Chissà volevano dire. Anche il tenente Dan veniva a vedermi giocare. Giocavo a ping pong talmente tanto che ci giocavo anche nel sonno.
E ora stammi bene a sentire. Tutti noi abbiamo un destino. Niente succede per caso, fa tutto parte di un piano. Io dovevo crepare là fuori con i miei uomini, ma adesso non sono altro che uno stramaledettissimo storpio, un mostro senza gambe. Guarda, guarda, guardami. Hai visto? Tu lo sai cosa si prova a non poter avere l'uso delle gambe?
Beh, sì, signore, lo so.
Ma hai sentito quello che ho detto? Mi hai imbrogliato. Io avevo un destino, era previsto che morissi sul campo, con onore. Era quello il mio destino. E tu me l'hai fregato da sotto il naso. Capisci? Capisci quello che sto dicendo, Gump? Questo non sarebbe dovuto succedere. Non a me. Avevo un destino. Io ero il tenente Dan Taylor.
Lei ancora il tenente Dan.
L'eroe, anche l'eroe per caso, l'eroe inconsapevole, l'eroe sonnambulo, come lo definivo, merita però una medaglia e Forrest Gump riceve la sua prima medaglia per l'atto di eroismo in mezzo alla giungla.
2 settimane dopo lasciai il Vietnam.
La cerimonia ha preso l'avvio con un franco discorso del presidente riguardo ad un'ulteriore intensificazione della guerra in Vietnam. Il presidente Johnson ha conferito 4 medaglie d'onore a uomini di ciascuna delle forze armate.
L'America ha un debito di gratitudine con te, figliuolo. Mi hanno detto che sei stato ferito. Dove ti hanno colpito?
Nel posteriore, signore.
Deve essere uno spettacolo.
Sarei curioso di vederlo.
Perbacco, figliolo.
E dopo mamma se ne andò in albergo a sdraiarsi un po', così io mi misi a passeggiare per vedere la capitale della nostra nazione. Per fortuna che mamma riposava, perché le strade erano piene zeppe di persone che guardavano tutte le statue e i monumenti. Alcune persone poi strillavano e spingevano.
E ora seguitemi, forza! Andiamoci a fare!
Dovunque andavo, dovevo mettermi in fila.
Sei un bravo uomo se fai questa cosa. Bravo.
Ok. C'era un uomo che faceva una chiacchieratina. E non so perché, per camicia aveva una bandiera americana.
Qui sopra i soldati che ti guarderanno.
E gli piaceva tanto usare quella parolaccia che comincia per F. F questo, F quello. E quando usava quella parolaccia che comincia per F, la gente, non so perché, beh, applaudiva sempre.
Parlaci un po' della guerra, amico.
La guerra nel Vietnam?
La guerra nel Vietnam! Fottuto Nam!
Mai più il Vietnam!
Beh, c'era solo una cosa che potevo dire sulla guerra nel Vietnam. C'è solo una cosa che posso dire sulla guerra nel Vietnam. Nel Vietnam, il tuo... E non ho altro da dire su questa faccenda.
Sei stato grande, amico. Hai detto tutto. Come ti chiami, amico?
Mi chiamo Forrest. Forrest Gump.
Forrest Gump!
Jenny! Più felice della mia vita. Jenny e io eravamo di nuovo come pane e burro. Mi portò in giro e mi presentò anche dei suoi nuovi amici.
Tira questa tenda, bello, e sposta il tuo culo bianco lontano dalla finestra. Non lo sai che siamo in guerra qui?
Ehi, senti, è a posto, è uno di
noi. Lo dico
noi.
Io, chi siamo noi?
Dove diavolo
siamo? Il nostro scopo qui è proteggere i nostri leader di colore dall'attacco razzista di quei maiali che vogliono brutalizzare i nostri leader neri, violentare le nostre donne e distruggere le nostre comunità nere.
Chi è l'ammazza bambini?
È quel mio caro amico di cui ti ho parlato, Forrest Gump. Forrest, questo è Wesley. Viviamo insieme a Berkeley. Lui è il presidente della sezione universitaria degli studenti di sinistra.
E ti voglio dire un'altra cosa. Noi siamo qui per offrire protezione e aiuto a tutti quelli che hanno bisogno del nostro aiuto. Perché noi, le Pantere Nere, siamo contro la guerra nel Vietnam. Sì, siamo contro ogni guerra in cui soldati neri vengono mandati al fronte a crepare per un paese che li odia. Sì, siamo contro ogni guerra in cui soldati neri vanno a combattere e vengono brutalizzati e uccisi nelle loro comunità mentre di notte dormono nei loro letti. Sì, siamo contro tutte queste azioni razziste e imperialiste dei bianchi.
Non avrei mai dovuto portarti qui. Avrei dovuto saperlo che avresti fatto soltanto puttanate.
Non dovrebbe picchiarti quello, Jenny.
Andiamo, Forrest.
Scusate se ho rovinato la vostra festa della Pantera Nera.
Quando fa così gli viene senza volerlo, davvero.
Io non ti farei mai del male, Jenny.
Questo lo so bene, Forrest.
Volevo essere il tuo fidanzato.
Questo uniforme è da sballo, Forrest. Ti fa bellissimo. Sul serio?
Sai una cosa?
Cosa?
Sono contento che stiamo insieme nella nostra capitale.
Anch'io, Forrest.
Andammo in giro tutta la notte, Jenny e io, parlando soltanto. Mi raccontò di tutti i viaggi che aveva fatto e di come aveva scoperto il modo di allargare la sua mente e di imparare a vivere in armonia, che deve stare da qualche parte verso ovest, perché lei andò a finire in California. Fu una notte davvero speciale per noi due. Per me poteva non finire mai.
Non te ne andare, Jenny.
È necessario, Forrest.
Jenny, le cose ci sono sfuggite di mano. È
È solo questa guerra e quel bugiardo figlio di puttana di Johnson.
Non ti farei mai del male. Lo sai questo.
Sai cosa penso io? Penso che ora è meglio se torni a Greenbow e in Alabama!
Forrest, abbiamo una vita diversa noi due.
Questa tu la devi tenere.
Forrest, io non la posso accettare.
L'ho avuta solo facendo quello che mi hai detto di fare.
Perché sei così buono con me?
Sei la mia ragazza.
Sarò sempre la tua ragazza.
Accennavamo prima alla politica del ping pong, alla diplomazia del ping pong, e Forrest Gump, essendo diventato un bravissimo campione, non può che partire anche lui e dare il suo contributo alla trasformazione dei rapporti diplomatici, alla trasformazione della politica dall'inizio degli anni 70. Dal momento che Forrest non si fa mancare nulla, ha incontrato Kennedy, ha incontrato Johnson, e perché non incontrare a quel punto John Lennon? E perché non suggerire a John Lennon le parole di una delle sue canzoni più famose, Imagine?
Dovrò tornare in Vietnam, pensavo, ma invece decisero che io potevo combattere meglio i comunisti giocando a ping pong. Così mi ritrovai nelle forze speciali, girando tutto il paese per far vedere ai veterani feriti come si gioca a ping pong. Ero così bravo che qualche anno dopo l'esercito mi mise nella squadra nazionale di ping pong. Eravamo i primi americani che visitavano il paese della Cina un milione di anni o cose così. E qualcuno disse che la pace nel mondo era nelle nostre mani. Ma io giocavo solo a ping pong. Quando tornai a casa ero diventato una celebrità, più famosissimo anche di Pinocchio.
Ed ecco a voi Forrest Gump, signore. Signor Gump, si accomodi. Allora, Forrest Gump, John Lennon.
È tornato.
Ha fatto
a casa.
Un grosso viaggio. Può dirci com'è questa Cina?
Beh, nel paese della Cina la gente a stento c'ha niente di niente.
Nessuna proprietà?
E in Cina loro non vanno mai in chiesa.
Nemmeno religioni.
Ah, difficile da immaginare.
È facile se ci provi, Dick.
Qualche anno dopo, quel simpatico giovanotto inglese tornava a casa per vedere il suo figlioletto. E mentre firmava degli autografi, non so proprio perché, qualcuno gli sparò.
Ti hanno conferito la medaglia d'onore del Congresso.
Ora questo è il tenente Dan. Tenente Dan!
Ti hanno conferito la medaglia d'onore del Congresso.
Sì, signore, come dice lei?
Hanno conferito a te, un imbecille, un broccolo che va in televisione a fare la figura del deficiente davanti all'intero dannatissimo paese, la medaglia d'onore del Congresso.
Sì, signore.
Bene, allora la cosa è perfetta. Ho soltanto una cosa da aggiungere. Dio maledica questa benedetta America.
Il tenente Dan mi disse che stava in un albergo e siccome non aveva le gambe, passava quasi tutto il tempo a esercitare le braccia.
Volta a destra, volta a destra.
Ehi, ci vogliamo sbrigare? Che cosa ci fa New York, tenente Dan?
Vivo attaccato al capezzolo del governo.
Restai col tenente Dan e passammo insieme le feste.
Un anno fantastico, tornate a casa, Dio vi benedica.
Tu l'hai già trovato, Gesù, Gump.
Dovevo cercarlo, non lo sapevo, signore.
Tutti quegli storpi dell'associazione veterani non fanno altro che parlare di questo. Gesù qui, Gesù là. Allora, l'ho trovato, Gesù. Hanno perfino mandato un prete a parlare con me. Ha detto che Dio ci ascolta, ma che io devo aiutarmi da solo. E che se faccio entrare Gesù nel mio cuore, un giorno camminerò a fianco a lui nel regno beato dei cieli. Hai sentito quello che ha detto? Camminare da fianco a lui nel regno beato dei cieli. Beh, accidenti al mio povero culo sciancato. Dio ci ascolta.
Io ci vado in paradiso, tenente Dan.
Beh, prima di andarci, perché non muovi quel tuo culo fino all'angolo e prendi un'altra bottiglia di vino fetente?
Sì, signore.
Ci troviamo nei pressi della 45esima strada di New York. Siamo all'uno dell'Astor Plaza. Questo è il posto del vecchio hotel Astor.
E diavolo c'è, aiuta da 100.000
persone. Barche per gamberi. Non appena avrò i soldi, mi comprerò una barca per gamberi. Ho fatto una promessa a Bubba in Vietnam. Non appena finiva la guerra, diventavamo soci, lui era il capitano della barca e io il suo primo ufficiale. Ma ora lui è morto e questo vuol dire che sarò io il capitano.
Capitano di una barca per gamberi?
Sì, signore. Una promessa è una promessa, tenente Dan.
Avanti, sentite questa! Il militare Gump qui diventerà il capitano di una barca per gamberi. Beh, sai che ti dico, Robinson, il giorno che sarai capitano di una barca per gamberi, io verrò a farti da primo ufficiale.
Ok.
Se mai tu diventi capitano di una barca, quel giorno io divento astronauta.
Ehi, che cosa ti stai lamentando? Le ruote infuocate. Chi è il tuo amico?
Mi chiamo Forrest, Forrest Gump.
Dove eri finito, piccioncino? Non ti si vede molto in giro, sai? Dovevi essere qui a Natale, perché Tom mi ha dato da bere gratis e ho offerto tutto il panino col tacchino.
Bene, 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 avevo compagnia.
Ehi, ma noi ci siamo appena stati, quella è Times Square. Non è fantastico il Capodanno? Si ricomincia tutto dall'inizio. Lenore. Capita a tutti una seconda occasione.
È strano, ma in mezzo a tutto quel divertimento cominciai a pensare a Jenny. Chissà come stava passando la notte di Capodanno in California.
Forrest Gump, nella sua collezione di incontri famosi con i presidenti, incontrerà anche Nixon. È però il momento in cui andare in alcuni alberghi, avere a che fare con lo spionaggio telefonico, porta Forrest all'interno dello scandalo Watergate. Ed è veramente un pericolo pubblico, da una parte il buon Forrest, e dall'altro è veramente la cartina al tornasole di tutte le malefatte, di tutti gli scandali, di tutte le cose gravi accadute negli Stati Uniti. La cosa sorprendente, l'abbiamo già, da quello che abbiamo ascoltato finora, lo riconosciamo, abbiamo imparato a identificarlo, è che Forrest passa indenne attraverso tutte queste micro e macro catastrofi.
La squadra di ping pong ha incontrato il presidente Nixon oggi in una cerimonia nella sala ovale.
Qualche mese dopo invitarono me con la mia squadra a visitare la Casa Bianca. E così ci andai di nuovo e incontrai il presidente degli Stati Uniti di nuovo. Solo che questa volta non ci dettero una stanza in un albergo di lusso.
Si diverte nella capitale della nostra nazione, giovanotto?
Sì, signore.
Bene, dove alloggia?
Si chiama l'albergo Ebbold.
Oh, no, conosco un albergo molto più carino, è nuovissimo, molto moderno. Dirò ai miei di organizzarle il tutto.
Sorveglianza, Frank Willis.
Sì, signore, forse è meglio che manda qualcuno a vedere nell'ufficio di fronte. Non c'è luce, staranno cercando la scatola delle valvole, perché quelle torce mi tengono sveglio.
Bene, signore, controllo subito.
Grazie.
Si figuri.
Buonanotte.
Buonanotte.
Pertanto, mi dimetterò dal mio incarico di presidente a mezzogiorno di domani, alla stessa ora. Il vicepresidente Ford si insedierà come presidente in questo ufficio.
Sergente Gump!
Sì, signore!
Riposo. Ho qui il tuo congedo, figliolo. Il tuo servizio è terminato.
Vuol dire che non posso giocare a ping pong mai più?
Per l'esercito no.
E tutto a un tratto, il mio servizio nell'esercito degli Stati Uniti era finito. Così tornai a casa.
Forrest finalmente torna a casa, viene congedato e comincia la sua nuova vita e scoprirà una sensibilità per il denaro, anche lì del tutto occasionale.
Sono tornato, mamma.
Lo so. Louise, è qui! Avete sentito? È arrivato!
Abbiamo avuto ogni genere di visitatori, Forrest. Vogliono che usi il loro materiale da ping pong. Tale ti ha anche lasciato un assegno di $25,000 se tu accetti di dire che ti piace usare la loro racchetta.
Oh, mamma, a me piace usare solo la mia racchetta. Salve, signora Louise.
Ciao, Forrest. Questo lo so. Ma sono $25,000, Forrest. Magari potevi tenerla un po' in mano. Vedi se ti sconfiffera la cosa.
Quella mamma, come aveva ragione.
Sei davvero benissimo.
È strano come le cose si arrangiano. Non rimasi molto a casa perché avevo fatto una promessa a Bubba e io mantengo sempre le promesse. Così andai a Bayou Batri per incontrare la famiglia di Bubba e fare la loro presentazione.
Ma lei è pazzo o semplicemente stupido?
Stupido è chi lo stupido fa, signor Blue.
Vangelo,
E naturalmente portai i miei rispetti a Bubba in persona.
E Bubba, sono io, Forrest Gump. Mi ricordo tutto quello che mi hai detto. E ho già calcolato tutto. Voglio prendere i 24.562 dollari e 47 centesimi che io c'ho. Beh, quello che è rimasto dopo un nuovo taglio di capelli, un nuovo vestito, una bella cena fuori con mamma, un biglietto di autobus e 3 Dr. Pepper.
Vorrei sapere una cosa. Lei è stupido o che?
Stupido è chi lo stupido fa, signore. È tutto quello che è rimasto dopo che ho detto... Quando ero in Cina nella squadra nazionale ping pong, mi piaceva giocare a ping pong con la mia racchetta da ping pong Flex All Light. Tutti sanno che non è vero, ma mamma ha detto che era una bugietta, non faceva male a nessuno. Perciò, insomma, li metterò tutti in nafta, corde, nuove reti e una barca per gamberi nuova nuova. Bubba mi aveva detto tutto quello che sapeva sulla pesca dei gamberi. Ma sapete che cosa ho scoperto? La pesca dei gamberi è dura. Soltanto 5.
Un altro paio e ci potevi fare il cocktail. Hai mai pensato di dare un nome a questa barca? Porta sfortuna o una barca senza nome?
Non avevo mai dato il nome a una barca. Ma riuscivo a pensare solo a un nome. Il più bello che c'è in tutto il mondo. Non avevo notizie di Jenny da molto, ma pensavo tanto a lei. Qualunque cosa stava facendo, le auguravo la felicità.
Mentre la vita di Forrest passa di successo in successo, Jenny precipita sempre di più, va sempre più a fondo, ha fidanzati che la picchiano, beve troppo, si droga e a un certo punto nel film sta quasi per suicidarsi. Nel frattempo qualcun altro che vive un calvario totalmente diverso, il tenente Dunn, decide di accettare la sua nuova condizione di uomo costretto a stare su una sedia a rotelle e raggiunge Forrest, vuole lavorare con Forrest, è proprio perché la pesca dei gamberi è qualcosa che vale la pena sperimentare.
Tenente Dunn! Che ci fa qui?
Voglio vedere se mi reggo in piedi su una barca.
Ma lei non ce l'ha i piedi, tenente Dunn?
Sì, questo lo so già. Mi hai scritto una lettera, idiota. Bene, bene, il capitano Forrest Gump. Dovevo vederlo con i miei occhi. Una volta... ti ho detto che se diventavi capitano di una barca per gamberi, sarei stato il tuo primo ufficiale. Beh, eccomi qui, sono un uomo di parola io, che credi?
Ok.
Sì, però ficcati in quella testa, che non ti chiamerò mai signore.
No, signore.
La mia barca.
Ho il presentimento che se ci dirigiamo a est troveremo i gamberi, perciò gira a sinistra! Gira a sinistra!
Da che parte?
Laggiù, sono da quella parte! Mettiti al timone e gira a sinistra!
Ok!
Ma che fai? Gira a sinistra, a sinistra! È laggiù che troveremo quei gamberi, ragazzo mio! È laggiù che li troveremo!
Ancora niente gamberi, tenente Dunn.
Va bene, mi sono sbagliato.
Ma come faremo a trovare i gamberi?
Beh, magari ti conviene andare a pregare Dio.
Così andai in chiesa tutte le domeniche. A volte veniva anche il tenente Dunn, anche se lasciava a me le preghiere, credo.
Niente gamberi. Dove diavolo sta questo tuo Dio?
Strano, mentre il tenente Dunn diceva così, proprio allora Dio si fece vivo.
Non affonderai mai questa barca!
Ora io ero spaventato, ma il tenente Dunn era impazzito.
Parte sotto! E questa la chiami una tempesta! Sopra!
Carmen è passato di qui ieri, distruggendo quasi tutto quello che ha trovato sul suo cammino, e come in altre città lungo tutta la costa. A Bayoula Batr l'intera industria dei gamberi è rimasta vittima di Carmen ed è stata messa in ginocchio. Parlando con le autorità locali, il vostro giornalista ha appreso che in effetti una sola barca per gamberi è sopravvissuta alla tempesta.
Luis! Luis, c'è Forrest!
E il dopo? Pescare fu facile. E siccome la gente chiedeva ancora i gamberi per i cocktail di gamberi, la grigliata e il resto, e noi eravamo la sola barca rimasta, i Bubba Gump gamberi venivano comprati. Abbiamo un bel mucchio di barche, 12 gemmi, un grosso magazzino, abbiamo anche i cappelli con Bubba Gump sopra. Bubba Gump gamberi è una marca conosciuta.
Aspetti un momento, ragazzo. Lei vuole dirmi che è il proprietario della Bubba Gump Gamberi Corporation?
Sì, signore. Abbiamo più soldi di Davy Crockett.
Oh! Accidenti, ne ho sentite di balle in vita mia, ma questa le batte tutte. Ah, eravamo seduti vicino ad un miliardario.
Io l'ho trovata davvero incantevole come storia. E lei la racconta così bene, con un tale entusiasmo.
Vuole vedere la foto del tenente Dan?
Oh sì, con piacere.
Eccolo, questo è lui. E le dico una cosa sul tenente Dan.
Forrest, non ti ho mai ringraziato per avermi salvato la vita.
Non me l'ha mai detto, ma secondo me ha fatto la pace con Dio.
Grazie alle avversità della natura che colpiscono gli altri pescatori, la pesca dei gamberi va veramente benissimo, porta una quantità di denaro incalcolabile a Forrest e al tenente Dan, ma arriva la notizia che la mamma si è ammalata. Forse ricorderete la scena, nel momento in cui Forrest lo sa, non è che scende dalla barca, prende un treno, ma si tuffa dalla barca e comincia a nuotare, corre a casa della madre per incontrarla per l'ultima volta.
Cosa c'è, mamma?
Sto morendo, Forrest. Avvicinati, vieni a sederti qui.
Perché muori, mamma?
È la mia ora. La mia ora è arrivata. Oh, avanti. Non devi avere paura, tesoro. La morte fa solo parte della vita. È una cosa a cui siamo destinati tutti. Io non lo sapevo, ma ero destinata a diventare la tua mamma. Ho fatto il meglio che ho potuto.
Hai fatto molto, mamma.
Bene. Ma sono del parere che ognuno si fa il suo destino. Tu devi fare del tuo meglio con quello che Dio ti ha concesso.
Qual è il mio destino, mamma?
Dovrei arrivare a scoprirlo con le tue sole forze. La vita è una scatola di cioccolatini, Forrest. Non sai mai quello che ti capita.
Quando mamma mi spiegava le cose, io le capivo sempre.
Mi mancherai molto, Forrest.
Aveva preso il cancro e morì di martedì. Le comprai un cappello nuovo con sopra dei fiorellini e non ho altro da dire su questa faccenda. Non ha detto che aspettava l'autobus numero 7?
Tra poco ne passerà un altro, sicuramente.
Ora, siccome ero stato una stella del football, un eroe di guerra e una celebrità e un capitano di barche per gamberi, e anche un laureato, gli altri papaveri di Grimbo in Alabama decisero di riunirsi e di offrirmi un fantastico posto. Così non tornai più a lavorare con il tenente Dan. Però lui curava i miei soldi della Bubba Gump e me li fece investire in una specie di società di frutta. Poi mi telefonò dicendo che non avevamo più il problema dei soldi e io dissi: meno male, una cosa in meno. Ora, mamma diceva che un uomo ha bisogno di un tanto di soldi e non di più. E il resto serve solo a fare il pavone.
Ti ringrazio, signore!
Così ne diedi un bel mucchietto alla chiesa che ospita i quattro cantoni. E ne diedi un bel mucchietto all'ospedale dei pescatori di Bayoula Batr. E anche se Bubba era morto, e il tenente Dan diceva che ero pazzo, diedi la parte di Bubba alla mamma di Bubba. E sai una cosa? Non dovete più lavorare nella cucina di nessuno.
Buono, Castiglione.
E siccome ero un fantamiliardario e mi piaceva tanto farlo, tagliavo l'erba gratis. Ma la notte, quando non c'era niente da fare e la casa era tutta vuota,
pensavo sempre a Jenny.
La madre, madre fondamentale, interpretata da Sally Field, lo ricordiamo, esce di scena, però per fortuna un giorno, all'improvviso, in attesa, ma attesa costantemente ogni secondo nella vita di Forrest, ricompare Jenny.
Jenny tornò e rimase da me. Forse perché non aveva un altro posto dove andare, o forse perché era tanto stanca, perché andò a letto e dormì come una che non dorme da anni. Era meraviglioso averla a casa. Tutti i giorni ci facevamo una passeggiata e io ci calavo come una cicala in agosto. E lei ascoltava la storia del ping pong, dei gamberi e del viaggio di mamma in paradiso. Chiacchieravo sempre io e Jenny molto spesso se ne stava zitta. Non ho mai saputo perché era tornata. Ma non mi importava, era come ai vecchi tempi. Eravamo di nuovo come pane e burro. Ogni giorno raccoglievo dei fiori e glieli mettevo in camera. E lei mi fece il più bel regalo che uno può ricevere al mondo.
Sono fatte apposta per correre.
E mi insegnò anche come si balla. E beh, eravamo come una famiglia, Jenny e io. E fu il momento più felice della mia vita.
Vuoi sposarmi? Sarei un buon marito, Jenny.
Ne sono sicura, Forrest.
Non mi sposerai, però.
È meglio che tu non mi sposi.
Perché non mi ami, Jenny? Non sono un uomo intelligente, ma so l'amore che significa. Jenny.
Forrest, certo che ti amo.
Dopo una notte d'amore indimenticabile, attesa per tutta la vita, Forrest rimane solo, Jenny fugge. E abbiamo visto al cinema molti modi diversi per reagire a una delusione d'amore. E Forrest non trova di meglio che quello di cominciare a correre, creando una moda che ancora funziona benissimo nelle strade della nostra città, in campagna. Vediamo persone che corrono costantemente per tenersi in forma, o forse fuggono da delusioni d'amore, fuggono da dolori che non possono essere controllati diversamente.
Quel giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po'. Perciò corsi fino alla fine della strada. E una volta lì, pensai di correre fino alla fine della città.
Il presidente Carter, per un collasso, è svenuto tra le braccia degli agenti di...
E una volta lì, pensai di correre attraverso la contea di Greenbow. Poi mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell'Alabama. E così feci. Corsi attraverso tutta l'Alabama. E non so proprio perché continuai a andare. Corsi fino all'oceano. E una volta lì mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale girarmi e continuare a correre. Quando arrivai a un altro oceano, mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale girarmi di nuovo e continuare a correre. Quando ero stanco, dormivo. Quando avevo fame, mangiavo. Quando dovevo fare... Insomma, la facevo.
E così, lei ha corso e basta.
Già. Pensavo tanto a mamma, a Bubba e al tenente Dan, ma soprattutto pensavo ai Jenny. Comunque, come dicevo, avevo tanta compagnia. Mamma diceva sempre, devi gettare il passato dietro di te, prima di andare avanti. E col fatto che correvo c'entrava questo, credo. Avevo corso per 3 anni, 2 mesi, 14 giorni e 16 ore.
Zitti, zitti, sta per dire qualcosa.
Sono un po' stanchino. Credo che tornerò a casa ora.
A questo punto del film, uscendo per un attimo da Forrest Gump, ci troviamo nel presente narrativo del film stesso. Si chiude questo lungo flashback, la storia della vita di Forrest fino a quel giorno, fino al momento in cui lo ritroviamo sulla panchina. Ci sono stati attentati, ci saranno altri momenti molto importanti per la sua vita e per la storia degli Stati Uniti e del mondo. È su questa panchina e sta aspettando un autobus per un motivo molto preciso.
Pochi minuti fa, mentre il presidente Reagan lasciava l'albergo Hilton di Washington, sono stati sparati da un ignoto assalitore. Il presidente è rimasto colpito al torace e l'uomo è stato...
Ho ritirato la posta.
Un giorno, come un fulmine a ciel sereno, ebbi una lettera da Jenny. Mi chiedeva se potevo fare un salto a Savannah a trovarla. È per questo che sono qui. Mi ha visto in TV, correvo. E mi hanno detto di andare con l'autobus numero 9 a Richmond Street e scendere, fare un'isolata a sinistra fino all'1947 di Henry Street, appartamento 4.
Ma non c'è bisogno che lei prenda l'autobus. Henry Street è a soli 5 o 6 isolati. Da quella parte.
Da quella parte?
Da quella parte.
È stato un piacere parlare con lei.
Mi auguro che le cose si sistemino.
Ehi, Forrest! Come stai? Accomodati, entra.
Ho avuto la tua lettera.
Ah, mi chiedevo se era...
Questa è casa tua?
Sì, è un po' in disordine, sono tornata ora.
È carina. Hai l'aria condizionata.
Grazie.
Ne ho mangiato qualcuno.
Sai, ho ottenuto un album dei tuoi ritagli e tutto il resto. Eccoti, qui sei mentre corri.
Sì, ho corso tanto, per molto tempo.
Senti, Forrest, non so come fare a dirtelo e voglio chiederti scusa per qualsiasi cosa ti abbia fatto, perché sono stata incasinata per un sacco di tempo e...
You!
Ehi!
Ciao!
Ciao, tu! Questo è il mio vecchio amico dell'Alabama.
Ah, piacere di conoscerlo.
Senti, la prossima settimana mi cambiano il turno, perciò tu... Ma grazie per essere andata a prendere.
Devo andare, Jenny, sono in doppio fila. Arrivederci.
Grazie. Questo è il mio carissimo amico, il signor Gump. Avanti, salutalo.
Ciao, signor Gump.
Ciao.
Ora posso andare a guardare la TV?
Sì, certo, ma tienila bassa.
Sei una mamma, Jenny.
Sono una mamma. Si chiama Forrest.
Come me?
Gli ho dato il nome di suo padre.
Anche suo padre si chiama Forrest.
Sei tu il padre, Forrest? Ehi, Forrest, guardami. Guardami, Forrest. Tu non devi fare niente, capito? Non hai fatto niente di sbagliato. Capito? Non è bellissimo?
È la cosa più bella che ho mai visto. Ma... È intelligente?
È molto intelligente. È tra i più intelligenti della sua classe. Sì, è tutto a posto, va a parlargli.
Cosa stai guardando?
Bert e Ernie.
Forrest, sono malata.
Cos'hai, la tosse da raffreddore?
Ho una specie di virus e i dottori non... Loro non sanno che cos'è e non c'è niente che possono fare.
Potresti venire a casa con me, Jenny, tu e il piccolo Forrest. Potete stare a casa mia, a Greenbow. Ti curerò io se sei malata.
Mi sposeresti, Forrest?
Ok.
Forrest, è ora di cominciare. Ciao, la cravatta.
Il tenente Dan? Tenente Dan!
Ciao, Forrest.
Ha le gambe nuove. Le gambe nuove.
Sì, ho le gambe nuove. Fatte su misura. Lega al titanio. La usano per la navetta spaziale.
Gambe magiche.
Questa è la mia fidanzata, Susan.
Tenente Dan.
Ciao, Forrest.
Tenente Dan, questa è la mia Jenny.
Salve. Finalmente la conosco.
Jenny e Forrest sono diventati marito e moglie, hanno un figlio che nel film è interpretato da un piccolo grande attore, piccolo proprio d'età, che Haley Joel Osment, ve lo ricordate, Il Sesto Senso, tanto per dire, uno dei titoli famosi, che è sparito da un po' e che però fa, non è la sua prima apparizione al cinema, però una delle prime apparizioni significative. La felicità però, quando è cercata, quando è costruita, nella vita di Forrest dura veramente molto poco, perché Jenny, le condizioni di salute di Jenny peggiorano.
Avevi paura in Vietnam?
Sì, beh, io non lo so, qualche volta smetteva di piovere abbastanza a lungo da far uscire le stelle, e allora era bello. Era come poco prima che il sole va a coricarsi nella palude. C'erano più di un milione di scintille sull'acqua, come quel lago di montagna. Era così pulito ai Jenny, sembravano come due cieli uno sopra l'altro. E poi nel deserto, quando il sole viene su, non riuscivo a dire dove finiva il cielo e cominciava la terra. Era bellissimo.
Avrei tanto voluto essere lì con te.
Tu c'eri.
Io ti amo.
Sei morta un sabato mattina e ti ho fatto mettere qui, sotto il nostro albero. E ho preso la casa di tuo padre e l'ho fatta abbattere. Mamma diceva sempre che morire fa parte della vita. Magari non fosse così. Il piccolo Forrest se la cava benissimo, sì. Presto ricomincerà la scuola. Gli preparo colazione, pranzo e cena. Ogni giorno. Sto molto attento. Lui si pettina i capelli, si lava i denti ogni giorno. Gli insegno a giocare a ping pong. Ok. È molto bravo. Forrest, tocca a te. Peschiamo tanto. Ogni sera leggiamo un libro com'è intelligente, Jenny. Saresti fiera di lui? Io lo sono. Sai, ti ha scritto una lettera. Dice che non posso leggerla. Non devo farlo, perciò la lascio qui per te. Jenny, non lo so se mamma aveva ragione o se ce l'hai tenente da, non so. Se abbiamo ognuno il suo destino o se siamo tutti trasportati in giro per caso come da una brezza. Ma io credo, può darsi le due cose. Forse le due cose capitano nello stesso momento. Ti manchi tanto, Jenny. Se hai bisogno di qualcosa, non sarò molto lontano.
Forrest ha perduto Jenny, ma suo figlio, è il momento di andare a scuola. Forrest Gump senior e junior aspettano l'autobus giallo che accompagnerà il bambino a scuola. Questa è l'ultima sequenza, l'ultima scena del film. Forrest, come stiamo per ascoltare, saluta il figlio e a quel punto la piuma che abbiamo visto all'inizio riprende a volteggiare e a chiudere la parabola e l'utopia morale, potremmo dire, di Forrest Gump.
Ecco il tuo autobus. Ok, ma questo lo conosco.
Lo porto a scuola per farlo vedere agli altri, perché nonna se lo leggeva sempre.
Il mio libro preferito. Allora, ok. Senti, Forrest, non volevo dirti che ti voglio bene.
Anch'io te ne voglio.
Starò qui quando tornerai.
Lo capisci che questo è l'autobus della scuola, no?
Certo, lei è Dorothy Harris e io sono Forrest Gump.
Quella che abbiamo ascoltato è l'ultima scena di Forrest Gump, il film che vi abbiamo proposto questa sera, un film che ha vinto 6 premi Oscar, tra i premi più importanti ovviamente quello per la regia a Robert Zemeckis, quello per la migliore interpretazione a Tom Hanks, che per il secondo anno consecutivo si aggiudica la statuetta come miglior attore. L'anno precedente l'aveva vinta per Filadelfia. Una storia in cui la politica e tutte queste trasformazioni, in particolare le trasformazioni culturali, attraverso gli occhi di Forrest diventano veramente una grande scatola di cioccolatini in cui ogni giorno e ogni piccolo avvenimento, ogni canzone, ogni tragedia collettiva non sappiamo mai bene cosa possa riservarci. Vi salutano, questa è la nostra sigla, vi salutano tutte le persone, che sono poi pochissime, che hanno realizzato questo appuntamento con i classici di Hollywood Party, e sono Silvia Toso, Miriam Mauti ed Enrico Magrelli. Vi auguro una buona serata.